Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera cari amici e amiche di Radio Maria e anche fedeli ascoltatori della parola del Signore. Siamo alle porte della Settimana Santa, che si apre proprio con la Domenica delle Palme, settimana di passione, nel suo duplice significato, passione nel senso del patire, e passione nel senso che è il grande amore di Gesù per noi. Nella passione di Gesù questi due aspetti si intrecciano, come dice molto bene anche l'Evangelista Giovanni, avendo amato i suoi, lo troviamo al capitolo 13, li amò sino all'eccesso, fino a patire la morte di croce. Quindi vedete questa dimensione, leggiamo nella Domenica delle Palme il passio, la passione. Marco dedica alla passione due interi capitoli del suo Vangelo, che è uno spazio grandissimo se teniamo conto che l'opera è così breve, 16 capitoletti. Quindi ci fa capire che siamo di fronte a un testo fondamentale, la passione del Signore. Ora, passione però, prima che sofferenza, ricorda l'amore, il grande amore, l'amore fino all'eccesso di Gesù, al punto che ha patito la morte di croce. Come avete sentito enunciare, il percorso che vi propongo questa sera porta questo titolo, Conforti, grida e lacrime. È una frase della lettera agli Ebrei che descrive al vivo la passione di Gesù. Leggiamo così al capitolo 5 della lettera agli Ebrei, versi 7 e 8. Nei giorni della sua vita terrena, egli, cioè Gesù, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte. E per il suo pieno abbandono a lui, a Dio, venne esaudito. Dovremmo chiederci come venne esaudito, mica fu risparmiato dalla croce. L'autore continua, pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì. Proprio queste parole sono scritte sulla facciata della Basilica dell'Agonia, al Getsemani, e ritornerò su queste parole perché sono un po' il cuore del nostro percorso questa sera. Ma il nostro percorso muove da lontano, dal grido di Giobbe, il grido del dolore innocente, con forti grida e lacrime, da Giobbe a Gesù. Vorrei cioè tracciare un percorso dall'Antico al Nuovo Testamento. Dal libro di Giobbe, ovviamente non faremo tutto il libro di Giobbe, mi interessa qui il tema, no? Di questo grido del dolore innocente, ma anche il grido di senso, del perché del soffrire, con forti grida e lacrime. E poi vorrei concludere con una terza icona, indicata da Gesù ai suoi discepoli proprio nel contesto del Cenacolo, prima dell'inizio della sua passione. Parlando della sua ora e di quella dei discepoli, Gesù usa l'immagine, la metafora della donna partoriente. La donna, quando giunge la sua ora, è nel dolore, nella tristezza, i grandi dolori, le doglie del parto. Ma quella sofferenza è come un grembo di vita, infatti. Subito dopo la donna si dimentica del suo dolore perché è piena di gioia che è venuta alla vita un uomo, una creatura, la sua creatura. Quindi avremo modo di vedere da varie articolazioni questa settimana di passione che porta in grembo la vita nuova, la vita risorta. Partiamo da Giobbe. È considerato uno dei capolavori della letteratura di tutti i tempi, il libro di Giobbe. E come presupposto questo libro ha alla base la storia di una famiglia felice, sulla quale però si abbatte la bufera di una serie impressionante di sciagure. Leggiamo qualcosa dai primi due capitoli, proprio per entrare anche in scena. Vi dico, Giobbe non è una storia vera, un po' come abbiamo già visto con Giona, abbiamo a che fare con, è difficile anche qualificare, no? Perché non è certamente qui un romanzo, potrebbe essere semmai una tragedia. Ci sono il libro, così come oggi lo troviamo, è composto da 42 capitoli che si prestano a una lettura stratigrafica, perché sono cresciuti un po' alla volta, come un edificio che lascia intravedere stili e sensibilità diverse. E ci chiederemo: Giobbe paziente o contestatore? Voi avrete sentito la pazienza di Giobbe, no? La troviamo anche nella lettera di San Giacomo, però vedremo che Giobbe in realtà è un contestatore ed è un mistico. Allora, non si tratta qui di parlare di un personaggio storico, ma di una persona che incarna il rapporto dell'uomo con Dio, un rapporto che attraversa anche altri libri della Bibbia, ma che qui diventa conflittuale proprio per la situazione drammatica del dolore innocente. Sentiamo come inizia, come questa famiglia era felice, e una famiglia bella, unita, gaudente, amavano trovarsi insieme, fare festa. Viveva, potremmo dire anche, c'era una volta nella terra di Uz un uomo chiamato Giobbe, integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male. Gli erano nati 7 figli e 3 figlie. Possedeva 7.000 pecore e 3.000 cammelli, 500 paia di buoi e 500 asine e una servitù molto numerosa. Quest'uomo era il più grande fra tutti i figli d'Oriente, quindi abbiamo a che fare proprio con una personalità eminente, molto ricca. I suoi figli solevano andare a fare banchetti in casa di uno di loro, ciascuno nel suo giorno, e mandavano a invitare le loro 3 sorelle per mangiare e bere insieme. E il loro padre faceva anche il giorno dopo, si alzava di buon mattino, offriva sacrifici per ognuno di loro, perché pensava: forse i miei figli hanno peccato, hanno maledetto Dio nel loro cuore, chissà, è sempre meglio pregare per loro, fare sacrifici. Insomma, una bella famiglia con un papà che prega anche per i suoi figli, intercede il Signore per loro, una famiglia unita, amavano trovarsi insieme e fare festa. Ma ecco che Giobbe viene messo alla prova. Un giorno i figli di Dio, cioè qui si parla degli angeli, la corte celeste, andarono a presentarsi al Signore, e anche Satana, cioè l'avversario, non è visto qui il Satana che abbiamo in mente noi nella tradizione successiva e anche nei Vangeli, ma qui è visto come un ministro di Dio incaricato di sorvegliare la terra. Infatti questo ministro avversario che deve sorvegliare la terra si presenta davanti al Signore, e il Signore gli chiede: da dove vieni? E lui gli risponde: dalla terra che ho percorso in lungo e in largo. E il Signore gli domanda: hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro, eretto, timorato di Dio e lontano dal male. Allora Satana rispose al Signore: forse che Giobbe teme Dio per nulla? Non sei forse tu che hai messo una siepe intorno a lui, alla sua casa e a tutto quello che è suo? Una siepe vuol dire quasi un recinto di protezione. Lui ti onora, ha tanta devozione, tanta fede in te, perché tu stesso, potremmo dire, io adesso sto rendendo con le mie parole, tu lo proteggi, lo hai come custodito in una campana di vetro, gli hai messo attorno una siepe. Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani, continua l'avversario, il Satana, e i suoi possedimenti si espandono sulla terra. Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha e vedrai come ti maledirà apertamente. Il testo avrebbe come ti benedirà in faccia. Ora benedire in faccia vuol proprio dire maledire apertamente. Risposta del Signore. Ecco, quanto possiede è in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui. Allora Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Vedete, è una drammatizzazione. Così noi ci immaginiamo appunto nel cielo, in questa assise che è la corte di Dio, vanno gli angeli, si introduce anche il ministro avversario che ha osservato bene quello che succede nella terra, sulla terra, e introduce il sospetto che insomma se Giobbe è così onesto, così devoto del suo Dio, è perché c'ha vantaggio a fare questo. Dice, comincia però a far sì che le cose non gli vadano tanto bene, vediamo se continua a benedirti o se invece ti maledirà apertamente. Ed ecco come procede il racconto. Un giorno accade che mentre i suoi figli e le sue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del fratello maggiore, un messaggero venne da Giobbe e gli disse: i buoi stavano arando e le asine pascolando vicino ad essi. I Sabei hanno fatto irruzione, li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: un fuoco divino è caduto dal cielo, si è appiccato alle pecore e ai guardiani e li ha divorati. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Mamma mia, cominciano le disgrazie, vedrete che è come un ritornello, che incalza. E come ve lo ridico, è una drammatizzazione. Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: i Caldei hanno formato tre bande, sono piombati sopra i cammelli, li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: i tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo in casa del loro fratello maggiore, quando ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto, ha investito i quattro lati della casa che è rovinata sui giovani e sono morti. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: nudo uscii dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Grande, grandissimo. È un credente che non si illude di vedere la strada della vita lastricata di successo, buon tempo, spensieratezza. La teologia che qui viene espressa è veramente essenziale. Nudo uscii dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Grande. Giobbe rappresenta tutti gli uomini che lottano con senso in mezzo al non senso della sofferenza e del male. Gli antichi popoli come i Sumeri, i Babilonesi e gli Egiziani ci lasciarono i loro rispettivi libri di Giobbe, figure che si pongono alcuni inquietanti interrogativi dell'esistenza. Ora il nostro personaggio, questo personaggio biblico, incarna le stesse domande poste in modo grandioso, domande sottili e provocatorie. E quindi dobbiamo adesso entrare dentro questo. Vedete, praticamente questa fortuna immensa che Giobbe aveva, questa ricchezza di bestiame, di servitù, di figli, in un brevissimo tempo finisce. E c'è questo ritmo, no? Sono scampato soltanto io per raccontartelo, sono scampato soltanto io per raccontartelo, dice il secondo, e poi il terzo, sono scampato soltanto io per raccontartelo, il quarto arriva a dire i tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando quando ecco questo vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto e tutti sono morti, sono scampato soltanto io per raccontartelo. Ecco, vedete come di fronte a tutto questo non ci sono parole. E infatti questo stracciarsi il mantello è proprio un segno di grande lutto. Radersi il capo, cadere a terra, sono gesti di lutto. Le parole che escono meritano un monumento e le dovremmo veramente ricordare. Come siamo usciti dal grembo della nostra mamma, nudi, col vestito di pelle che proprio nel grembo della madre è stato tessuto. E così noi ritorneremo nel grembo della madre terra, nel senso che sì, anche se veniamo sepolti con gli abiti, però resterà proprio la cenere di noi. Quindi, Giobbe, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, non lancia una benedizione come si aspettava Satana, vedrai che ti maledirà in faccia, no? Giobbe, sia benedetto il nome del Signore. E allora riportiamoci su in questa scena del cielo, vi dicevo appunto una drammatizzazione, capitolo secondo del libro di Giobbe. Accadde un giorno che i figli di Dio andarono, cioè gli angeli, a presentarsi al Signore e anche Satana andò in mezzo a loro a presentarsi al Signore. Il Signore chiese a Satana: da dove vieni? Satana rispose al Signore: dalla terra che ho percorso in lungo e in largo. E il Signore disse a Satana: hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra. Uomo integro, retto, timorato di Dio e lontano dal male, egli è ancora saldo nella sua integrità. Tu mi hai spinto contro di lui per rovinarlo senza ragione. Il Signore sa bene quello che è accaduto e adesso se la prende come con l'avversario. E Satana rispose al Signore: pelle per pelle. Tutto quello che possiede l'uomo è pronto a darlo per la sua vita, ma stendi un poco la mano e colpiscilo nelle ossa e nella carne e vedrai come ti maledirà apertamente. Il Signore disse a Satana: eccolo, nelle tue mani soltanto risparmia la sua vita. E di nuovo viene messa in atto questa drammatizzazione che significa appunto dalla privazione delle cose, dalla privazione dei beni più cari che sono le persone amate, i figli, ecco che ora si passa alla sofferenza nella propria carne, nelle proprie ossa, pelle per pelle. E allora Satana si ritirò dalla presenza del Signore e colpì Giobbe con una piaga maligna, dalla pianta dei piedi alla cima del capo. Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere. E qui c'è il dramma più grande, che non solo è tutta una piaga, non solo si deve grattare con un coccio in mezzo alla cenere, ma si deve sentire anche le beffe di sua moglie. Sua moglie a questo punto si distacca da lui e dice parole che veramente sono una spada a doppio taglio. Rimani ancora saldo nella tua integrità? Maledici Dio e crepa! Ma egli le rispose: tu parli come parlerebbe una stolta. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Di nuovo qui abbiamo una risposta, capite che veramente Giobbe è il saggio per eccellenza, l'uomo sapiente, che anche ridotto tutto in una piaga, di fronte a una moglie che irride sulla sua virtù, sui sacrifici che compiva e dice: come? È questo tutto quello che facevi per Dio, adesso sei ripagato così, ma maledicilo e muori. Allora mi viene in mente qui quello che diceva Kierkegaard, il grande Kierkegaard, teologo, filosofo danese, che dice così riguardo al libro di Giobbe: come il bambino, sto citandovi questo passo di Kierkegaard, come il bambino che mette il libro sotto il cuscino per essere certo di non avere dimenticato la sua lezione quando al mattino si sveglia, così la notte mi porto a letto il libro di Giobbe, confessa Kierkegaard. Ogni sua parola è cibo, vestimento e balsamo per la mia povera anima. Ora, svegliandomi dal mio letargo, la sua parola mi desta a una novella inquietudine. Ora placa la sterile furia che è in me, mette fine a quel che di atroce viene in muti spasimi della passione. Direi che le frasi che finora abbiamo sentito sulla bocca di Giobbe sono monumentali e sono anche quelle che di più ci sono state tramandate, per cui si parla del Giobbe paziente anche nella lettera di San Giacomo e quindi nel Nuovo Testamento. L'Apostolo Giacomo dice: avete sentito parlare della pazienza di Giobbe, facendo ecco alla valutazione del pensiero giudaico che ha segnato in modo indelebile la comprensione di questo personaggio. Ma senza negare il valore di questa affermazione, cioè la pazienza di Giobbe, vorrei notare che già San Girolamo, il grande padre della Chiesa che ha tradotto la Bibbia in latino, la Bibbia ebraica in latino e anche quella greca in latino, e allora San Girolamo, traducendo questo libro dall'ebraico al latino, notate che San Girolamo è lontano da noi circa 1600 anni, eppure commentava così: spiegare Giobbe è come tentare di tenere nelle mani un'anguilla o una piccola murena. Più forte la si preme, più velocemente sfugge di mano. E allora a me viene da dire: ma Giobbe, paziente o contestatore? In realtà, a partire dal capitolo terzo in poi, viene fuori proprio Giobbe, il contestatore di Dio, il contestatore. E vedremo che queste è la figura senz'altro dell'uomo che accetta senza ribellarsi con umile sottomissione le diverse forme di sofferenza che il destino gli riserva, l'abbiamo visto, dalla perdita dei beni alle disgrazie della sua famiglia, ma il biblico Giobbe è un ardito contestatore. È contestatore non solo degli amici che vorrebbero fargli confessare un qualche occulto peccato che giustifichi tanta sofferenza, e lo vedremo subito, perché i suoi amici lo vanno a trovare e ragionano appunto: ma dai, che cosa hai fatto per trovarti in questa situazione? Confessa apertamente il tuo peccato e così il Signore ti perdonerà. Ma Giobbe si rifiuta di aderire alla teologia dei suoi amici, che è piuttosto una pseudo-teologia, che vorrebbe appunto vorrebbe vedere un intrinseco rapporto di causa-effetto tra peccato e sofferenza, cioè cosa hai fatto di male per meritare questa sofferenza? Guardate che questa domanda io l'ho sentita correre anche in certi ambienti che si ritengono cristiani, e cioè ad esempio, ma io che ho fatto di male per meritarmi questo? Ma perché proprio a me questo tumore? Ma perché proprio a me questa disgrazia? Ma che male ho fatto? Gli amici di Giobbe questo vorrebbero. Di che cosa hai fatto di male? Perché se ti sono capitate tutte queste disgrazie, se la tua fortuna si è dissolta in un baleno, se sono morti tutti i tuoi figli, se adesso tu sei qui a grattarti che sei tutto una piaga, ma dai, avrai fatto qualcosa, confessalo. Sapete che questa logica di vedere la sofferenza come causa o effetto, cioè effetto di un peccato, di un male, la troviamo anche in bocca ai discepoli di Gesù. Vi ricordate l'uomo cieco dalla nascita, quando i discepoli vedono questo uomo che stava appunto mendicando, era cieco dalla nascita, chiedono al maestro: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, dal momento che è nato cieco? Cosa vuoi che abbia peccato lui? Ci verrebbe subito da dire, se è nato cieco. E Gesù cosa risponde? Né lui ha peccato, né i suoi genitori. Basta con questa logica aberrante. Non si dà alcuna spiegazione di causa-effetto al problema della sofferenza. Non ha peccato lui, si è nato cieco, anche se i rabbini dicevano che qualcosa si può fare anche in grembo alla madre, quindi perciò la domanda, ha peccato lui? No, tranquilli, né lui né i genitori. È così perché si manifesti il piano salvifico di Dio, dirà Gesù. Quando i tre amici di Giobbe, tre amici simbolici qui, vennero a sapere di tutte le disgrazie che si erano abbattute su di lui, partirono per andare a condividere il suo dolore e a consolarlo. Beh, questo è bellissimo l'intento, no? Partono da lontano e partono con questo intento. Abbiamo sentito di tutte le disgrazie, dobbiamo farci vicini, farci prossimo e consolarlo. È proprio dell'amicizia farsi vicino, condividere il dolore, offrire sostegno, non è vero? E quindi si va a trovare un amico che è nella sofferenza. Ma come? Come star vicini alle persone che soffrono? Come fare una visita che sia davvero una visita di conforto e non invece un far star peggio la persona che già soffre? Come stare accanto a chi soffre? Come tacere e come parlare? Perché alle volte è proprio meglio tacere, altre volte invece la persona si attenderebbe una parola di conforto. E come trovarla allora la parola giusta? Mi sembra molto interessante il modo drammatico con cui si esprime il libro di Giobbe. Siamo sempre al capitolo secondo. E il narratore, l'autore del libro di Giobbe, ci descrive la scena di questi tre amici che vanno a trovare Giobbe dando voce al linguaggio del corpo. Ancora quando sono lontani, alzano gli occhi come per mettere a fuoco un volto che non è più lo stesso. Sapete come il dolore, certe malattie, sfigurano i volti. Ebbene, immaginatevi come era Giobbe, se era tutto una piaga e doveva grattarsi con il coccio. Allora l'autore biblico si esprime così, ve lo leggo perché è troppo forte. Tre amici di Giobbe vennero a sapere di tutte le disgrazie che si erano abbattute su di lui. Partirono, ciascuno dalla sua contrada, Elifaz di Teman, Bildad di Suach e Sofar di Naama, e si accordarono per andare a condividere il suo dolore e a consolarlo. Alzarono gli occhi da lontano, ma non lo riconobbero. Levarono la loro voce e si misero a piangere. Ognuno si stracciò il mantello e lanciò polvere verso il cielo sul proprio calpo. Questo modo, questo levare la voce, mettersi a piangere, stracciarsi il mantello, lanciare polvere verso il cielo e sul capo. Poi sedettero accanto a lui in terra per 7 giorni e 7 notti. Nessuno gli rivolgeva una parola, perché vedevano che molto grande era il suo dolore. Ho letto i versetti 12-13 del capitolo secondo. È un modo, è un impatto scioccante. Occhi che da lontano si alzano e vedono un volto irriconoscibile, che fanno il lamento come se fosse già morto, fanno il lutto, e poi, ve la immaginate, una settimana di silenzio, tessuta semplicemente di vicinanza, di presenza affettiva, di domande che faticano a venire alla luce, perché mai come nella sofferenza si cercano parole per dare senso a ciò che appare insensato. Ma quali parole? Questi cari amici di Giobbe, con i loro discorsi, quando cominceranno a parlare, non lo consoleranno affatto, anzi, lo feriscono, lo amareggiano ulteriormente. Era assai meglio se fossero stati zitti. Erano molto, dice un autore, erano assai meglio ispirati quando si accontentavano di stare lì accanto in silenzio. E infatti, quando cominceranno a dire «dai, confessa la tua colpa, domanda perdono, il Signore ti perdonerà», e Giobbe che dirà «no, io non ho fatto nessun male, io ho sempre onorato il Signore». Ho fatto quello che è giusto ai suoi occhi. Non so perché mi sta capitando tutto questo, ma non ho fatto il male. Non posso dire che ho fatto il male, perché sono innocente davanti al Signore. E questi che insistono. Allora, sentite cosa dice Giobbe. Ah, è facile dare consigli quando si sta bene. Cito le parole di Giobbe. Anch'io sarei capace di parlare come voi, se voi foste al posto mio, risponde Giobbe agli amici. Facile dare consigli a chi sta male. Il dolore lacera la ragione, osserva il filosofo Salvatore Natoli. Il dolore lacera la ragione e costringe l'uomo a interrogarsi su di sé. Ed è proprio il caso di Giobbe, dove il dolore lacera la presunta sapienza e spinge decisamente oltre l'interrogazione di sé, e in definitiva spinge oltre l'interrogazione su Dio. Giobbe non riceve risposta al perché della sofferenza, non riceve risposta da parte degli amici e neppure da parte di Dio. Giobbe lotta, combatte. Lo vedremo come Giacobbe nella notte dell'attraversamento dello Jacob. Ma a questo punto chiedo una pausa per poi vedere il collegamento tra Giobbe e Gesù, tra gli amici di Giobbe e gli amici che seguono Gesù e si addormentano. Uno stacco.
Thank you. se entriamo nella reggia della luce, siamo noi. Scusa, signore, se sediamo alla mensa del tuo corpo per saziarci di te.
Cari amici, riprendiamo la nostra conversazione, il nostro percorso biblico che è intitolato Conforti, grida e lacrime, da Giobbe, il biblico Giobbe, il sapiente, il saggio che soffre ingiustamente, in maniera innocente, diremmo, a Gesù, da Giobbe a Gesù. Abbiamo visto che gli amici di Giobbe non lo consolano affatto, anzi Giobbe è profondamente deluso dei suoi amici. Lui dice che è deluso come quei torrenti del deserto che nella stagione delle piogge straripano, ma poi sotto il sole ardente dell'estate seccano. E quindi questi cari amici non hanno gettato balsamo sulle sue piaghe, anzi lo hanno ulteriormente esasperato. Perché è facile dare consigli quando si sta bene, diverso invece è saper stare accanto nel momento della sofferenza con nozione di causa. In certo senso bisognerebbe averne fatto personalmente esperienza per saper veramente parlare in modo sensato. E invece questi amici di Giobbe sono prigionieri delle loro concezioni ristrette, hanno una teologia falsa, troppo semplicista, no? Se fai il bene riceverai il bene, se ti comporti bene avrai successo, felicità nella vita. Se ti comporti male, ti capiterà il male. Allora Giobbe, se adesso a te sono capitate tutte queste disgrazie, vuol dire che hai fatto qualcosa di male. E Giobbe che si ostina a dire no, io ho fatto il bene, io sono innocente, io sono innocente, me lo deve spiegare Dio, come mai soffro così. E la risposta, per la verità, non gli viene neppure dal Signore. Il libro di Giobbe però è molto lungo, vi dicevo, sono 42 capitoli e alla fine, quasi dopo una lotta corpo a corpo con Dio, attraverso la sofferenza Giobbe perviene a un'esperienza straordinaria, decisamente altra. Alla fine egli arriverà a dire al Signore, io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto. È la conclusione di un itinerario spirituale altissimo, maturato attraverso proprio la sofferenza. E quindi questo è anche il senso che il libro vuole darci, no? Potremmo anche fare una lettura psicologica di tutto questo, perché nel libro di Giobbe i protagonisti principali sono proprio Dio, Giobbe, i suoi amici e il Satana. Il Satana rivela la nostra parte del cuore sospettosa, che vaga per la terra come un ispettore che su tutti trova da ridire, che vuole mettere tutti alla prova, tutti considera inaffidabili. È un po' il fratello oscuro che è in ognuno di noi, no? Il Dio del libro di Giobbe rispecchia invece altri aspetti del nostro cuore. È l'assoluto bisogno di vedere fiorire un amore incondizionato tra le spine della vita, al punto di scommettere con il Satana sulla pelle di Giobbe. Gli amici di Giobbe rivelano quella parte del nostro cuore desiderosa di dare vicinanza e compassione, ma che ha paura nel fronteggiare fino in fondo i vissuti dell'altro, che si lascia sconvolgere e trasportare altrove. Diciamo, non sappiamo stare di fronte veramente alla sofferenza. E Giobbe è la parte del nostro cuore colpita dalla vita, solcata da esperienze drammatiche o tragiche, che non riesce a trovare consolazione nel sentito dire, in una certa anche teologia tradizionale, in un certo modo di parlare di Dio. Può sembrare che anche Dio sia assente, che sia nel silenzio, ma vedete, se Giobbe alla fine arriva a dire: «Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, se fossero impresse con stilo di ferro sul piombo, se per sempre si incidessero sulla roccia, io so che il mio Redentore è vivo, e alla fine io mi ergerò sulla polvere». E così Giobbe approda ad una nuova esperienza della realtà. «Io prima ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono». Vedete, l'esperienza del male e della sofferenza diventa lo spazio in cui può viaggiare la nostra maturazione verso l'amore adulto, sapiente, verso l'assunzione anche della nostra piena responsabilità nella vita. Ora, io vorrei da questo forte grido e lacrime di Giobbe passare a Gesù. Perché per i padri della Chiesa la figura di Giobbe è una sorta di profezia del Cristo. Nella figura di Giobbe i padri della Chiesa intravedono quella del Cristo. Per Esicchio di Gerusalemme, Giobbe divenne per anticipazione simile al Cristo. Le sue parole si possono leggere come parole di Cristo durante la Passione. Così dice appunto un padre della Chiesa. Ora, come Giobbe, anche Gesù cerca conforto dagli amici, ai quali confida tutta l'amarezza che lo abita. «L'anima mia è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Ricordate, prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. L'ha provata anche Gesù, cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: «L'anima mia è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate». Ma i discepoli dormono. Non sanno reggere al dolore, non sanno vegliare accanto all'uomo dei dolori. E qui vi invito a portarvi con la mente del cuore al Getsemani, a immaginarvelo il nostro Signore. Il Giovedì Santo, nella veglia notturna del giovedì, io ricordo quando ho vissuto a Gerusalemme per i miei studi, diversi anni proprio la veglia giù al Getsemani, e nella Basilica dell'Agonia è proprio rappresentato Gesù che si prostra a terra, supplica il Padre: «Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice». Sono proprio le parole di Gesù che troviamo nel Vangelo di Marco, l'evangelista che ci accompagna in quest'anno liturgico, nel passio di domani: «Abba, Padre». È nella prostrazione più grande, ma si rivolge a Dio chiamandolo «Papà, caro papà, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice». Ma il Padre tace, il suo amato Abba non interviene per allontanare da lui il calice amaro. Quando Gesù poco prima era nel cenacolo, aveva detto: «Ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione». Sono parole che riporta Luca. «Ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua», ma un conto è essere dentro nel cenacolo, al caldo, tra amici, no? E certo, lo aveva desiderato. Commenta Antonio Sichera: «Quando si è insieme, tutto sembra più facile». Tutto sembra possibile, è nel sostegno umano di quel contesto pasquale, nella prossimità affettuosa dei suoi amici, che Gesù consegna la vita per loro e per tutti nel pane e nel vino, con una determinazione impressionante. Come può accadere ed accade a tutti noi, nei momenti più importanti, belli o dolorosi, che hanno un altro sapore, un'altra forza, se vissuti assieme, se attraversati nell'amicizia. Poi però Gesù esce dal cenacolo e possiamo almeno immaginare la durezza del passaggio, perché dentro c'era il segno, la parola, la vicinanza, fuori c'è la notte, c'è l'imminenza terribile del faccia a faccia con il dolore e la morte che si fa sempre più vicina e ineluttabile. Ora Gesù deve portare a termine quello che il pasto, l'ultima cena, ha prefigurato. Quel prendete e mangiate, questo è il mio corpo offerto in sacrificio. Ma la realtà è molto più dura e difficile di una liturgia come è quella della Pasqua celebrata anche da Gesù. E Gesù affronta la sofferenza senza fuga, senza nessuna scappatoia, da umano, sperimenta fino in fondo tutta la debolezza della carne, cade a terra, prega, piange, grida, con forti grida e lacrime. Sentite che forte questa espressione della lettera agli Ebrei. Nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì. Capitolo 5 della lettera agli Ebrei, versi 7 e 8. Con forti grida e lacrime, cum clamore valido et lacrimis. Sono queste parole in latino che campeggiano sulla facciata della Basilica del Getsemani e sono state scelte proprio opportunamente come chiave interpretativa dell'agonia del Cristo. Preghiera, grido, lacrime, grido forte per l'afflizione dell'anima. La preghiera accompagnata dal grido e dalle lacrime esprime il tormento e l'intensità della prova. Dicono i rabbini, c'è un detto rabbino che recita così: vi sono tre specie di preghiera e ciascuna è più forte della precedente. Preghiera, grido e lacrime. La preghiera si fa in silenzio, il grido lo si fa ad alta voce, ma le lacrime le sorpassano tutte. Non c'è porta attraverso la quale le lacrime non passino. Chiaro, vero? Cioè, la preghiera fatta in silenzio arriva certamente a Dio. Il grido lo si fa a voce alta, ma le lacrime battono tutti, perché le lacrime trovano sempre la porta aperta per arrivare a Dio. I Vangeli marcano il contrasto tra l'atteggiamento di Gesù e quello dei discepoli. Per tre volte Gesù torna da loro in cerca di conforto e ogni volta li trova addormentati. Non sanno condividere la sua agonia. non sono in grado di entrare nella sua passione, nella sua lotta orante. Insomma, gli amici di Giobbe sono stati 7 giorni in silenzio, e potremmo dire quando poi hanno incominciato a parlare è stato peggio. E gli amici di Gesù dormono, e gli uni e gli altri non sono di conforto, non avete saputo vegliare neppure un'ora. Non così la madre di Gesù, non così le donne. La madre segue il suo Gesù fin sotto la croce. Maria è davvero icona di una chiesa che sa davvero compatire, che sa prendersi cura. Con Maria, la madre, anche Maria di Magdala, le altre donne fedeli che hanno il coraggio di stare accanto a Gesù fino alla fine. E direi che qui le donne sono testimoni di un amore fedele. Le donne nella storia della Passione fanno davvero una bella figura, a partire proprio dalla donna che spezza anche il vasetto per versare tutto il suo profumo, alle donne che piangono e fanno il lamento, alle donne che con la madre stanno in piedi sotto la croce. Ma vorrei concludere con una icona di speranza. Certo, quella della Madonna, ma mi piace riprendere le parole di Gesù. Gesù, quando era dentro il cenacolo, quando era con i suoi amici attorno al tavolo dell'ultima cena, parlando della sua ora e parlando appunto della prova che attende i discepoli, la Chiesa, prepara i discepoli alla passione, alla sua passione e alla loro, alla passione della Chiesa, con l'immagine della donna che soffre le doglie del parto. Dice così Gesù nel Vangelo di Giovanni: in verità, io vi dico, voi piangerete e gemerete con forti grida e lacrime, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuta al mondo, che è venuto al mondo un uomo. Capitolo 16 di San Giovanni. Nella Bibbia le doglie del parto sono la metafora del grande dolore. Noi soffriamo e gemiamo. È doloroso nascere. Doloroso per la madre, ma anche per la creatura che dal grembo viene alla luce. Infatti si nasce piangendo, no? E se il bambino non piange, bisogna farlo piangere. Ma le doglie del parto sono doglie per la vita, sono sofferenze, non per il patire per il patire, è il patire per amore ed è il patire per vivere. San Paolo dice che l'intera creazione geme e soffre le doglie del parto, lo dice nella lettera ai Romani. La creazione geme, è in attesa, è grembo che soffre le contrazioni del parto. Ora, l'icona della donna che geme per le doglie del parto, sapete che ritorna anche nell'Apocalisse. Nell'ultimo libro della Bibbia noi troviamo il grande segno della donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, sul capo una corona di 12 stelle, una donna incinta, gravida, che grida di dolore per le doglie, il travaglio del parto. Quindi è una donna celeste, è una donna raggiante, ma è una donna fragile, vestita di sole e al contempo fragile e debolissima come ogni donna che soffre le doglie, che grida per il travaglio del parto. Chi è questa donna? L'autore dell'Apocalisse procede per immagini, per figure, un'immagine rinvia all'altra, c'è il cielo che è lo spazio di Dio, lì ci sta la donna, ma anche il drago rosso, questo drago con 7 teste e 10 corna, sulle teste 7 diademi, è il Satana, il serpente che è diventato addirittura un drago. E la sua coda trascinava 1/3 delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago, dice l'autore dell'Apocalisse, si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni. E il figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Sta raccontando l'autore dell'Apocalisse la nostra storia. C'è la terra, c'è il cielo, vi dicevo, che è lo spazio di Dio, lì ci sta la donna, ma anche il drago rosso. C'è la terra, che è lo spazio degli uomini e della storia. La discendenza della donna sulla terra lotta, perseguitata dal drago, il serpente antico. E infine c'è il mare, il luogo simbolico del caos primordiale e delle potenze malefiche. È evocato il contesto dell'Esodo con il tema del deserto, dove Dio mette alla prova il suo popolo. Vita e morte si sono affrontate in un mirabile duello, diremmo, il giorno di Pasqua. Mors et vita, mirando, conflixere, duello. Vita e morte si sono affrontate in un mirabile duello. La donna contro la quale il drago si infuria riesce comunque a partorire il suo bambino, che viene portato al sicuro presso Dio. Lei invece, benché vestita di luce, deve ancora lottare nel deserto. Questa donna siamo noi, è il popolo di Dio che ancora soffre le doglie e il travaglio del parto. Occorre partorire ancora il Cristo, partorirlo fino alla pienezza. Allora vedete che la passione che celebriamo in questa settimana è veramente passione, sofferenza, e è la passione più grande, la passione dell'amore, l'amore di Cristo. Avendo amato i suoi, li amò fino alla fine. E deve diventare la passione nostra, la passione della Chiesa. Prese il pane e lo spezzò. Spezzare il pane è indubbiamente gesto di solidarietà, di comunione. Si spezza il pane per condividere, perché ce ne sia per tutti, ma c'è un di più condito di sofferenza, uno spezzare il pane, il corpo, la vita, che si fa rivelativo del mistero di Cristo, della sua Pasqua. Quando celebriamo l'Eucaristia, il Giovedì Santo, in questa settimana, prese il pane, lo spezzò. Questo è ancora all'interno del cenacolo, e poi si scende al Getsemani, e lì Gesù è preso da paura, l'anima mia è triste fino alla morte, restate qui, vegliate con me, con forti grida e lacrime. Ma anche la passione di Gesù ha partorito la vita, la passione di Gesù è arrivata fino a salire sulla croce, patì di croce la morte più infamante, si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce, ma questa morte non ha potuto tenere prigioniero l'amore si è rivelato più forte della morte. La morte ha dovuto, per così dire, aprire il suo grembo e lasciar venire alla luce l'amore pieno, il risorto. E quindi questo è anche l'augurio, no? Le tre icone, Giobbe, Gesù, la donna partoriente, quando giunge la sua ora, la sofferenza, grembo di vita, l'amore che fa nascere la vita nuova, l'amore di una madre, l'amore che appunto è pane spezzato per la vita. Adesso io mi fermo per ascoltare le vostre domande, che immagino ci saranno, ma anche magari la vostra risonanza, e poi ci faremo gli auguri di buona Pasqua. Pronto?
Sorella,
ciao. Buonasera.
Buonasera. Sono
con chi
Gianni,
parlo?
Gianni di Alba.
Gianni
ti
di
ricordi?
Alba?
Sì, tempo di San Paolo.
Sì, sono passati un po' di anni. Bene, grazie.
Sì.
Grazie.
Però
Gianni, piacere sentire.
Mi fa sempre piacere sapere e avere le tue lettere, sono spettacolari. Cioè, è sempre bellissimo quando parli, quando scrivi delle cose che senti veramente dal cuore, perché ti respira lo Spirito Santo.
Grazie Gianni, grazie molte.
E, volevo chiederti, sorella,
sì.
Come sempre sei riuscita veramente a farci entrare nelle pagine del Vangelo, e in particolare mi sono proprio sentito come se fossi anch'io nel Getsemani, no? E, mi è venuto in mente anche un momento, proprio come se fosse attuale, quando Gesù, davanti a Pietro, che a questo momento in cui dice io non ti rinnegherò mai, costi quello che costi, poi il Signore Gesù gli dice: ma prima che il gallo canti due volte, tu mi rinnegherai tre volte invece.
Certo.
Allora mi è venuto così un pensiero, no? Cioè, il Signore conosceva il destino, cioè il Signore Gesù conosceva il destino, nel senso il futuro a breve di Pietro, in quelle ore, in quel tempo, lo conosceva, sapeva che cosa avrebbe fatto.
Certo.
Ecco, ma il Signore, quindi il Signore Gesù, conosce anche il nostro destino finale?
Certo, è Dio.
Questo che mi chiedo, io sono già destinato, cioè l'uomo è già destinato, chiunque sulla terra, in questo mondo, no? Al destino, tra virgolette, sorella, segnato.
Qui bisogna, Gianni, qui c'è sempre l'intreccio, tra Dio come tale sa come andranno le cose, ma non toglie alla nostra libertà. Come dire, non è che dice Giuda era segnato e perciò doveva andare così, Pietro era destinato a questo, no, non è, diventeremo fatalisti. Il Signore glielo annuncia, quasi a metterlo in guardia. Nel Vangelo, soprattutto Luca, nel Vangelo di Luca, Gesù dice: vedo Simone, Simone, lo chiama due volte per nome. E una volta ho fatto anche una trasmissione dicendo: quando il Signore chiama due volte per nome, Marta, Marta, Simone, Simone, è come un mettere sull'attenti: vedo Satana che ti gira attorno, che cerca proprio di sedurti, ma io ho pregato per te. C'è anche questo da ricordare. E tu, quando sarai ritornato, conferma i tuoi fratelli nella fede. Dunque il Signore sa che Pietro cadrà per la sua fragilità, ma sa anche che Pietro ritornerà, cioè si convertirà. E ricordiamo le tre domande d'amore: mi ami, pasci i miei agnelli, seguimi. Allora, qui direi che quando Gesù lo mette in guardia, e mi viene da commentare in questo modo per la nostra vita spirituale, l'amore orgoglioso, presuntuoso, hai detto bene, prima Gianni, dicendo che Pietro in fondo dice se tutti ti dovessero rinnegare, scappare io però no. Quindi Pietro si sentiva superiore agli altri, rivendica un amore più grande degli altri, se tutti, anche se tutti, io però no. Gesù, quando poi lo incontra da risorto, gli dirà, mi ami più di questi? Pietro non potrà dire che lo ha amato più degli altri, è stato l'unico, c'era lì il discepolo amato, come fa a dire che l'ha amato di più? Il discepolo amato c'era sotto la croce, lui no. Allora, l'amore presuntuoso, prima o poi, finisce alle volte con il tradire. L'amore umile consente sempre di ripartire, ed è quello che farà Pietro. Con umiltà, Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. E così Gesù non cambia apostolo, ma è proprio su colui che lo ha rinnegato 3 volte che fonda la sua Chiesa. E abbiamo perciò, e sa com'è il nostro destino, sa che se vogliamo possiamo sempre ripartire. Perché il Signore, come dice Papa Francesco, non si stanca mai di perdonare. Quindi in questa settimana soprattutto siamo caduti, abbiamo rinnegato, ma possiamo sempre ripartire. L'amore umile consente sempre di ripartire e Dio non si stanca mai di perdonare. C'è qualcun altro che desidera intervenire? Buona Pasqua Gianni! A te,
pronto?
Pronto?
Pronto. Ciao suor Elena, sono Marisa di Veggiano.
Marisa, buonasera. Questa sera incominciamo con amici, allora.
Sì. Ecco, io colgo l'occasione per salutarti e farti anche gli auguri di buona Pasqua e di ringraziarti.
Grazie.
Di questa trasmissione così affiatata nella speranza della settimana santa, perché ci hai fatto capire l'importanza del dolore e del conforto di Dio. In questo senso io ti chiedo di potermi spiegare il significato della pazienza e il valore del dolore innocente agli occhi di Dio e perché Lui gradisce così tanto il dolore innocente e l'offerta della sofferenza. Poi volevo chiederti se questa è di conforto a Dio e si può trasformare in gioia.
Quante domande, Marisa. Brevemente vediamone alcune. Allora, Dio non è che Dio gioisce del dolore, no. Dio gioisce della nostra gioia. Dio è venuto proprio a caricarsi del nostro dolore, a compatire. Pur essendo della natura divina, leggiamo nella lettera di Paolo ai Filippesi l'inno, si è svuotato di questo per divenire in tutto simile a noi e ha voluto compatire, prende su di sé i nostri peccati e il nostro dolore. È lui la vittima innocente, ma perché finisca il dolore innocente. Allora noi, il dolore innocente è un grande mistero, non è che Dio risponde a Giobbe del perché si trova a soffrire, e né Dio gode del dolore. Noi possiamo offrire questo dolore e in questo senso continuare anche nella solidarietà con la passione del Cristo. Mi spiego meglio. San Pietro, nella sua prima lettera, dice ai cristiani che nessun cristiano deve soffrire perché ha commesso il male, perché questo porterebbe solo disonore alla Chiesa. Mi spiego. Se tu sei un ladro, e perché sei un ladro vieni messo in prigione, è chiaro che in prigione non stai bene, soffri, ma questo in qualche modo è la causa della tua disonestà. Se tu anche semplicemente fai un'indigestione, hai mangiato troppo e poi o ti ubriachi, poi stai male, ma chi è causa del suo mal pianga se stesso. La sofferenza di cui parla Pietro nella sua lettera la chiamiamo sofferenza ingiusta o innocente, cioè io ho fatto il bene e dunque se ho fatto il bene dovrebbe venirmi un premio. Se pur avendo fatto il bene, avendo fatto il mio dovere, avendo fatto tutto quello che era il mio potere di onestà, mi viene di rimando la punizione. Penso ad esempio a quegli schiavi a cui Pietro si rivolge, che si erano comportati bene e che sono invece oggetto di punizione, di maltrattamento. Allora loro Pietro dice che se soffrono alla maniera di Gesù, questa è grazia davanti a Dio, è grazia. In che senso? Perché può continuare l'opera salvifica del Signore e quindi diventare fonte anch'essa di salvezza magari per i lontani. In questo senso è gradita a Dio per l'offerta che noi ne facciamo. Grazie Marisa, grazie di queste domande così impegnative. C'è qualcun altro che vuole intervenire?
Sorella?
Sì?
Pronto, sono Prosperina da Castrovillari.
Buonasera Prosperina.
Buonasera, come sta?
Bene, grazie.
Io ho seguito la sua, come sempre, con molta, molta attenzione. E ho seguito le tre figure, lei ha parlato di tre tipi di sofferenza.
Sì.
E io mi sono meditata la Giobbe, che è la sofferenza, che poi sono tre forme di amore.
Certo.
Si accetta la sofferenza per amore. Il primo amore è l'accettazione della sofferenza di Giobbe, perché è un amore benedicente di Dio. Il secondo è l'accettazione della sofferenza di Cristo, perché è un amore salvifico. E il terzo è l'amore generativo. Quindi è accettazione che non è come una sofferenza masochistica, ma è una sofferenza che porta ad accettare per amare meglio. E a me, io ho sempre meditato su una frase che mi disse una monaca. Dice che la sofferenza, il peccato è sofferenza rifiutata. E io mi sono sempre chiesta quale sofferenza, perché e ho chiesto sempre al Signore di liberarmi dalle sofferenze inutili, di capire.
Ce ne diamo tante, Tante volte siamo noi a provocare sofferenza del tutto gratuita, perché ci sono parole che tagliano più del coltello.
E questo il chiedere solo con la preghiera, forse si riuscirà veramente a capire, cioè chiedere al Signore che ci faccia capire qual è la sofferenza che porti che porta all'amore.
Sì. Grazie, grazie Prosperina. Hai detto una parola che amo sottolineare. Nessuna mistica della sofferenza, tantomeno masochistica. Dobbiamo smetterla con far vedere come se il cristianesimo fosse una mistica della sofferenza come tale. C'è la mistica della sofferenza, ma non la sofferenza per la sofferenza, è la sofferenza per l'amore. Quindi una volta mi avevano chiamata proprio a Bari a parlare, la sofferenza, subirla o affrontarla? Certamente alle volte la si subisce, no? Come si subisce un'ingiustizia. Direi mai provocarla, di certo non cercarla. Il cristiano non è un masochista, la sofferenza non va cercata come tale e per quanto dipende da noi mai provocarla, perché quante sofferenze fisiche e morali potrebbero essere evitate e siamo noi stessi a procurarcele, a ferirci gli uni gli altri con le nostre malelingue, con la nostra cattiveria. Ma di fronte al soffrire che il vivere stesso comporta, quali atteggiamenti coltivare? Subire o affrontare? diceva, se il peccato è una sofferenza rifiutata, vabbè, bisogna intendersi anche questo. C'è chi, ad esempio, subisce ingiustizia, c'è chi subisce persecuzione. E in questo senso direi che è una sofferenza non cercata e neanche rifiutata, viene subita come puoi subire una malattia, però una volta che questa sofferenza ti accade, allora il tuo modo è quello di viverla in una maniera attiva, diventando tu stesso protagonista attraversando questa sofferenza con i sentimenti di Gesù. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Grazie Prosperina di questa tua bella anche questo trittico, no, di sofferenza benedicente, accogliente e generativa. Pronto?
Pronto?
Pronto? Pronto?
Sì, parlo con Sor Elena.
Sì.
Non so se ti ricordi, io sono Suora Alessandra. Ci eravamo conosciute a Mantova, a San Silvestro.
Ah, buonasera Alessandra.
Ti dico, stasera ti telefono tutti gli amici e le amiche. No, mi ricordo, sì, ti seguo anche per Radio Maria quando posso. E poi ho un bel ricordo di te, insomma, perché sei venuta proprio nella nostra chiesetta del monastero. Quella
volta, che bello.
Con Gian Pietro, sì, ti
ricordi? Ah, sì, mi ricordo. Sono passati gli anni, però, sono passati tanti anni. Ma mi ricordo, sì, abbiamo fatto gli esercizi spirituali con la gente.
Esatto. E poi, insomma, e dopo io adesso sono qui a Venezia, da qualche anno sono venuta via da Mantova, comunque. Ma ad ogni modo ti ho seguita anche stasera, ma sottolineo tutto quello che hai detto, ecco, anche per gli ascoltatori. Non ho delle grandi domande da farti, ma è solo, anzi lo raccomando anche agli ascoltatori, di stare in ascolto, di stare in silenzio, di contemplare quello che hai detto, di conservare nel cuore come Maria, ecco, perché è una settimana specialissima per noi cristiani, no? Questa che stiamo incontrando, si stiamo avviando, per cui sentivo di dirti questo, ecco, che di metto l'imprimato su tutto.
Grazie Alessandra.
E poi sì, davvero, e poi davvero anch'io, anche a me a volte capitano delle persone al telefono, ma cosa ho fatto di male? Perché Dio mi dico, ma guarda che non è perché facciamo del male che Dio allora dovrebbe castigarci sempre perché siamo tutti peccatori, dico, ma non è quello, dico, è proprio che facciamo un passettino un po' più avanti, che guardiamo a Gesù, dico, perché è lui il nostro modello, non abbiamo altri modelli. E allora lì troviamo anche il senso delle nostre sofferenze, sia che le subiamo, sia che le vogliamo attraversare con dignità, con determinazione, ma non sempre siamo all'altezza, ecco, e a volte le subiamo, certe ingiustizie, anche tu sai, insomma, anche nella vita fraterna succede questo, insomma, o piccole o grandi cose, piccole cose quotidiane, eccetera, però se una veramente si affida a questo grande Dio che ha dato la vita per noi, che ha sacrificato il suo figlio, credo che non c'è tanto da fare tanti commenti, insomma, oppure di prendersela col Signore, ecco, non so, ti ho fatto un po' di confusione forse, ma così
no.
Di chiamarti, perché anche per dire che ti ricordo tanto, che non mi sono scordata, ecco, di te.
Grazie Suora Alessandra, grazie molto, quindi adesso sei a Venezia. Dico, adesso sei a Venezia, hai detto?
Sì, sono a Venezia, sì, nel monastero della Giudecca, non so se sai che c'è un monastero.
Sì, sì, sono stata alla Giudecca. Allora, un grande augurio di buona Pasqua anche a tutte le consorelle.
Grazie, anche a te, anche alle tue consorelle, grazie.
Grazie.
Ti ringrazio per le cose belle che ti comunichi sempre tutti i mesi.
Grazie, Suora Alessandra, grazie molte. Dalla regia mi dicono che è tempo di concludere e penso che la conclusione non possa che andare in ordine agli auguri di buona Pasqua. Abbiamo davanti, come ci ha ricordato anche Suora Alessandra, una settimana di particolare grazia, una settimana santa. Qualcuna mi ha ricordato che a Milano si dice la settimana autentica, questo mi diceva Enrica, la settimana autentica. È bene che sia autentica, perché autentico è l'amore di Dio per noi, è di tale autenticità che avendo amato i suoi, che siamo noi, ci ha amati fino all'eccesso. Allora, questo augurio di una santa settimana, di vivere soprattutto in pienezza il triduo pasquale. Prese il pane, lo spezzò, è una vita spezzata, e mi piaceva finire proprio con un profumo di pane, il calore di forno ardente, parola spezzata lungo la strada, parola che accende il cuore. Il sole è già tramontato, perché non rimani con noi? Resta con noi, Signore. Buona Pasqua, veramente il Signore è risorto, lo diremo tra poco con grande gioia. Rimani con noi, Signore. Buona Pasqua.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.